Laboratori!
Radiofonica.com presenta Radiovisioni.
Bentornati, dopo la nostra come sempre meravigliosa sigla, eccoci di nuovo qui su Radiovisioni 5. Questa puntata sarà un po' particolare, prima di tutto perché il regista di cui andremo a parlare non è un regista molto famoso e soprattutto è uno solo. Siete abituati che di solito le nostre puntate sono strapiene di roba, invece oggi ci dedicheremo solamente a Lucchetti. Questo perché? Perché mercoledì 9 aprile la Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia insieme al Batik Film Festival hanno organizzato un incontro dal titolo Il Rosso e il Nero, scene di lotta politica in Italia in interno di famiglia, al quale ha partecipato appunto il regista Lucchetti, presentando il suo film Mio fratello è figlio unico, di cui vi parleremo fra breve, quindi non vi anticipiamo più niente. Altra novità è che, vostro malgrado e per mia fortuna, Riccardo oggi non c'è, è dovuto mancare per un impegno improrogabile, lo sostituirà Donatella. Ciao Donatella.
Ciao a tutti, speriamo che questa sostituzione non sia un danno, ma non lo so, una novità divertente.
Sì, vediamo che ne tiriamo fuori da questo nuovo connubio, visto che nella vita siamo una coppia che funziona, vediamo se nella radio questa coppia renderà. Ma non anticipiamo più nient'altro e mandiamo il primo pezzo, che è appunto la canzone di Rino Gaetano, Mio fratello è figlio unico. Vai.
Trovato il coraggio d'operarsi al fegato e non ha mai pagato per fare l'amore e non ha mai vinto un premio aziendale e non ha mai viaggiato in seconda classe sul rapido Taranto Ancona. E non ha mai criticato un film senza prima vederlo. Mio fratello è figlio unico perché è convinto che Chinaglia non può passare al Frosinone, perché è convinto che nell'amaro benedettino non sta il segreto della felicità, perché è convinto che anche chi non legge Freud può vivere 100 anni. Perché è convinto che esistono ancora gli sfruttati, malpagati e frustrati. Mio fratello è figlio unico, sfruttato, represso, calpestato, odiato. E ti amo, Mario. Mio fratello è figlio unico, deriso, frustrato, picchiato, derubato. Dimagrito, declassato, sottomesso, disgregato. E ti amo, Mario. Mio fratello è figlio unico, frustrato, deluppato, sottomesso. E ti amo, Mario. Mio fratello è figlio unico, deriso, declassato, frustrato, dimagrito. E ti amo, Mario. Mio fratello è figlio unico, malpagato, derubato, deriso, disgregato. E ti amo, Mario.
bellissima canzone per quanto mi riguarda, una canzone anche abbastanza importante per il film, perché sottolinea appunto la solitudine di uno dei due personaggi principali, ma la trama la sveleremo più tardi. Adesso dallo studio dell'Officina, ricordiamo, a Ponte San Giovanni, ringraziamo come sempre l'omino dall'altra parte del vetro, il muto, che è indispensabile e che mi fa i gestacci, e andiamo avanti con la bio di Lucchetti.
Allora, su Lucchetti possiamo intanto dire che sia figlio di un noto scrittore e nipote di un noto pittore, quindi aveva l'arte nel sangue.
Scritta nel DNA.
Studia lettere e storia dell'arte e frequenta anche la scuola di cinema a, come si dice, Gaumont? Chissà dov'è, forse in Francia?
Probabilmente.
Dove qui abbiamo le prime esperienze con una serie di film collettivi. Nell'85 abbiamo Jukebox. Successivamente è importante ricordare l'amicizia con Moretti, di cui è anche attore, sia in Bianca.
Sì, diciamo che Moretti scopre Lucchetti, ma lo scopre come
attore appunto. Inizialmente, poi diventerà l'aiuto regista
e con successivamente diventerà il direttore di Moretti, perché nel capolavoro di Lucchetti, che è il portaborse, c'è un Moretti attore.
Sì, infatti lo dirige nel 91, sì, con il portaborse. Quindi, ritornando, abbiamo detto, siamo aggiunti, sì, all'incontro con Moretti, quindi prima come attore e poi come aiuto regista. È importante anche ricordare il suo feticcio, Margherita Bui.
Che non è proprio un feticcio, una bella
insomma.
Definizione.
Infatti, con cui esordisce alla regia in Domani accadrà dell'88. Pellicola importante perché vince anche il Davide di Donatello come regista esordiente.
Il portaborse?
No, Domani accadrà, il film con cui collabora. No,
ma ne ha collezionati parecchi nella sua carriera di Davide Donatello. Pensa che per Mio fratello e figlio unico addirittura ne ha presi 5, tra i quali uno è andato ad Elio Germano come miglior attore protagonista. E quindi va bene, ritornando alla bio, più o meno questo è quello che fa Lucchetti, è abbastanza giovane in effetti, non ne ha combinate molte nella vita, anche i film insomma non sono molti, non ci ha regalato.
Beh, la scuola è abbastanza uno forse dei più conosciuti del 95, carino.
Ma torniamo a questa conferenza alla quale noi abbiamo partecipato per tutti coloro che se la sono persa, perché
lunghissima conferenza,
contemporaneamente c'era Marco Travaglio, e quindi penso che a Lucchetti la maggior parte del mondo abbia scelto Travaglio, che è antipaticissimo, una piccola
dettaglio
nota
che non c'entra con Lucchetti, però
comunque in questa conferenza abbiamo scoperto molte cose su Lucchetti, cose che io sinceramente guardando i suoi film non avevo dedotto, perché diciamo i film dai non sono
particolarmente, ci sono spunti interessanti, però voglio dire non sono
esplicitati,
non sono approfonditi. Non bene.
Infatti, grazie alle domande del giornalista politico Luca Telese, abbiamo scoperto appunto che c'è una vena un po' pirandelliana in questo Lucchetti che dice che è il personaggio che deve scegliere se il personaggio non vuole morire, anche se il copione dice che il personaggio deve morire, il personaggio va fatto vivere perché è lui che costruisce la storia. Però
almeno a parole ha detto così, poi nei fatti non trasmette proprio,
sì,
questa
infatti
cosa.
Infatti io non avevo visto il film prima della conferenza e quindi mi aspettavo una visione, cioè è un tema molto importante, è tratto dal libro di Pennacchi, Il fascio comunista, è una storia vera tra l'altro.
Un'autobiografia romanzata.
Sì, ed è... insomma una tematica importante, forte, e invece io pensavo fosse trattata diciamo in maniera non così didascalica, invece è molto scolastico come film. È pur sì, vero che non si era mai visto, cosa che hanno detto durante la conferenza, gli anni di piombo insomma non si erano mai
raccontati da questo punto di vista, perché il punto di vista di un non partecipante diretto alla lotta,
fascista.
Di un fascista, e quindi era il punto di vista era innovativo per il cinema italiano, quantomeno.
Di un fascista che però io farei un'annotazione, un fascista che non lo diventa per ideale, infatti nella metà del film diventerà comunista anche lui, sì, ma diventa come se fosse appunto lui è figlio, il fratello è figlio unico, lui non è ben voluto in questa famiglia. La mamma in una battuta del film dice Accio ha il demonio dentro, abbiamo un figlio con il demonio dentro, non è proprio amato, come il fratello.
Soffre un po' questa competizione con il fratello, si mette in competizione anche dal punto di vista politico contro il fratello.
E quindi non emerge molto questo fattore politico, anche perché ogni volta che viene nominato un qualcosa di importante, c'è sempre la famosa fase, ma lasciamo stare, discorso, non ci sono discorsi importanti, insomma.
Poi anche il fatto che questo fratello, diciamo, che si attacca al fascismo, incontra questa corrente giovane e ci viene un po' trascinato, più per amicizia con le persone che lo trascinano in questa cosa, più che per una reale consapevolezza, quindi viene un po' giustificato questo suo atteggiamento da questa conoscenza più che altro superficiale.
Sì, ma io dopo aver detto tutte queste cose vi faccio una breve linea della trama. Accio è appunto questo dodicenne che entra in seminario e il suo sogno è quello di aiutare gli ultimi. Infatti in una battuta al padre dice: voglio venire a lavorare in fabbrica con te.
Per
stare vicino agli ultimi. È una cosa che poi si ricorda, c'è un finale circolare, questo è da notare. Finirà con l'aiuto di Accio agli ultimi il film. E dopo poco capisce che la sua strada non è, capisce in maniera, vabbè, vedete il film, abbastanza stravagante, che la sua strada non è quella teologica. Ritorna a Latina, dove il fratello Manrico, che lavora in fabbrica, organizza scioperi, è un comunista attivista, insomma, e infatti nel finale del film diventerà un terrorista.
O almeno sembrerebbe così, perché poi non è neanche chiarissima, questa cosa è un po' velata.
Ma c'è questa morte da eroe romantico nel finale, lui inseguito dalla donna che lo ama, il fratello, cioè,
un po' melodrammatica,
un po' smielato come finale. Troppo, abbiamo esagerato, caro Lucchetti. E vabbè, insomma, dopo questa, cioè, ci sono botte continue, c'è questo rapporto tra i fratelli molto litigioso.
Sì.
E c'è una parte molto drammatica, però, secondo me, all'interno del film, che è la parte in cui i due fratelli sono nella macchina. Il fratello Accio, appunto, è iscritto al partito fascista, il fratello Manrico è iscritto invece al partito comunista. E hanno amicizie diverse, vite diverse, comunque sono fratelli e si vogliono bene nonostante questi
scontri. Continui scontri.
Ma nella macchina che succede? Manrico dice al fratello: ma lo sai che mi vogliono bruciare la macchina? E Accio gli risponde che non lo sa, eppure erano i suoi amici che l'avevano organizzato. E Manrico gli fa una domanda e gli dice: ma se l'avessi saputo
me l'avresti detto?
E Accio risponde: perché? Perché sei mio fratello?
Che c'entra? Che c'entra ora la parentela?
Questo secondo me è una parte molto drammatica. Perché
tant'è che è anche il punto da cui poi cambia la sua idea.
Sì.
Perché si scontra proprio lì con questi suoi compagni del circolo.
Compagni, insomma.
Compagni tra virgolette. Si scontra e dice: no, voi non bruciate.
Con i camerati.
Non bruciate la macchina di mio fratello e nemmeno quella di qualcun altro. Cioè capisce che quel modo non è il modo corretto di...
Però una volta entrato nel Partito Comunista metterà una bomba davanti alla sede del...
Beh, qualcosa aveva imparato sì. in quelle frequentazioni.
Ma comunque dopo tutte queste chiacchiere un po' anche confuse, speriamo di avervi più o meno fatto capire il film, ma ne continueremo a parlare perché c'è abbastanza da dire su questo film, ci sono molti spunti e vi lasciamo con un brano tratto dalla colonna sonora di questo film, che è il brano tratto dalla colonna sonora. Vabbè, ascoltatelo.
L'inverno, il sole è stanco, a letto presto se ne va, non ce la fa più. La fa più. La notte adesso scende con le sue mani fredde su di me. Ma che freddo fa, ma che freddo fa. bellezza per un cuore di ragazza, forse allora sì che t'amerei. Farfalla che sui fiori non vola più, che non vola più, che non vola più. Mi sono bruciata al fuoco del tuo grande amore che si è spento già. Ma che freddo fa, ma che freddo fa. Tu ragazzo mai delusa, hai rubato dal mio viso quel sorriso che tornerà.
Eccoci, avete ascoltato Ma che freddo fa di Nada, e che è tratto appunto dalla colonna sonora di Mio fratello e figlio unico. Ma adesso vi vogliamo parlare degli spunti che Lucchetti ha preso per fare questo film. Innanzitutto dobbiamo assolutamente dire una frase che secondo me è importante.
Sì.
Lucchetti durante la conferenza ha detto: il cinema per essere vero deve raccontare una bugia. Che cosa intendeva con questo? Ce l'ha spiegato, ovviamente. Lui ha preso il libro, ha fatto un po' come Kubrick con Lolita, che ha letto il libro di Nabokov, poi
ha detto: non mi piace, cambiamo
ha
tutto.
Ha detto: la storia è bella, ci sono degli spunti, ma io la cambio tutta. E più o meno Lucchetti, il paragone ovviamente è molto forzato, cioè non sto...
Anche Kubrick infatti aveva litigato con Nabokov.
Con Nabokov, assolutamente sì, perché Nabokov poi gli mandò la
sceneggiatura leggera di 6 milioni di pagine,
sì,
tipo 6 ore di film, era
tipo un romanzo di Stephen King.
Esattamente.
E Kubrick ha detto: me la scrivo da solo, carissimo, non ti preoccupare.
E anche Pennacchi e Lucchetti infatti hanno avuto delle discussioni.
Hanno avuto sì delle discussioni, perché che cosa è successo? Pennacchi altri non è che Marrico.
Sì, perché abbiamo detto che è una sorta di autobiografia.
Ed Elio Germano, ovvero Accio, non è esistito, non è storicamente esistito, è inventato dall'autore di questo libro, ma nel libro appare come un personaggio ottuso, robusto, dedito
grosso,
solo alla violenza.
Poi diceva che era entrato nel partito fascista proprio perché l'avevano voluto, perché era grosso, aveva proprio il fisico da picchiatore.
Sì.
Cosa che Elio Germano non ha per niente.
No, infatti. Quindi Lucchetti sceglie questo ribaltamento. Mette il personaggio grosso, robusto, bello, ottuso anche un pochino, dai. Perché se quando vedi Scamarcio, le reminiscenze a che cosa ti portano? Cioè non hai un... appena lo vedi non hai un bel effettivo.
Sei un po' prevenuto.
Forse è un personaggio negativo.
Invece no.
E invece no, nel film assolutamente è un personaggio molto positivo. Ma c'è, cioè, appunto infatti questo ribaltamento. Elio Germano all'inizio, quando gli fu data la sceneggiatura, si rifiutò. Perché infatti lui
fare.
È nella vita è un attivista, ha fatto molte, molte cose, però per politically correct non ne possiamo parlare. Comunque sta nella fazione opposta a quella che interpreta nel film, insomma. E quindi non lo voleva fare assolutamente.
Sì, era un po'
restio.
Sì.
Però accetta, e alla fine questo film viene bene. Viene bene e ha fatto una scelta giusta. Elio Germano è un ottimo interprete per questo film e soprattutto è il protagonista più giusto che ci potesse essere rispetto a Scamarcio. Altro personaggio storicamente esistito, oltre che Marrigo, è Viola,
la sorella,
che nella vita si chiama
Laura Pennacchi.
Ed ha fatto cose importanti.
Sì,
tipo,
è attiva anche lei in politica, sottosegretaria
del PDS.
Del PDS.
E il rapporto dei fratelli che emerge nel film è carino questa annotazione. Non è scritto, non c'è nella sceneggiatura, non c'è questo rapporto così forte, non ci sono tutte queste risse, non c'è questo legame così forte tra i fratelli. È una cosa che è nata veramente sul set tra Germano e Scamarcio. Abbiamo detto prima,
sì,
è il personaggio che crea la storia.
Che modifica la vicenda.
Sì, e durante la conferenza è stato definito questo film una commedia all'italiana? No, io non sono assolutamente d'accordo.
Sì, è stata definita così.
Ma non c'entra niente, non è assolutamente, è lontanissimo dalla commedia all'italiana.
Sì, più che altro loro intendevano per questo rapporto appunto all'interno della famiglia, questo rapporto conflittuale di volersi bene ma scontrarsi anche fisicamente. Però forse è stato un richiamo un po' azzardato.
E altro spunto che Lucchetti ha preso per questo film è un libro psicologico che si chiama Il dramma del bambino dotato. È un libro di psicologia appunto che leggono per prepararsi gli strizzacervelli e Accio. È il bambino dotato che vive questo, perché lui vuole fare il liceo
classico. Voleva fare il liceo classico, invece la famiglia lo costringe al geometra. Lo costringe a questa scelta,
scappa di casa, quindi ha una reazione molto violenta.
Cioè viene esaltata questa parte di intelligenza di questo bambino, che in realtà appunto non è come non è nel libro, perché lì si parla appunto, abbiamo detto, di un personaggio ottuso.
Sì. E un altro spunto, anche questo molto molto importante, cioè prima abbiamo parlato di Kubrick, adesso io sinceramente non me lo sento di dirlo, però l'hanno detto alla conferenza e ci tocca dirlo, si è ispirato a Ken Loach.
A Ken Loach.
Al vento che accarezza l'erba, che veramente è un capolavoro del cinema mondiale. Mio fratello e figlio unico è un film, è un bel film,
carino,
ma non è un capolavoro.
Un altro paragone azzardato.
Un paragone abbastanza azzardato, però hanno sottolineato una forte differenza. Perché Lucchetti ha esordito dicendo che lui si recò a Rotterdam per una conferenza, che cosa gli è successo a Rotterdam? Che si guardava intorno e diceva, io questo paese non lo conosco, non lo conosco proprio, infatti non esiste un cinema nazionale. No, e il cinema è lo specchio del paese, è vero.
Sì, questo
il cinema italiano porta e diffonde la cultura italiana. C'è un aneddoto divertente, secondo me importante, quando uscì La Dolce Vita di Fellini, gli americani venivano a Roma e chiedevano per le strade, what is Dolce Vita? Come se esistesse veramente. No, è solo un film.
Sì, tant'è che ha anche sottolineato lui appunto che quando ha portato in giro per l'Europa questo Mio fratello e figlio unico, appunto tante cose che noi davamo per scontate perché erano un ritratto del nostro paese non venivano comprese,
tipo la corruzione,
tipo la corruzione, questa cosa è incredibile.
Hanno dovuto aggiungere la battuta in
inglese, hanno dovuto aggiungere una battuta,
maledetta gente corrotta,
perché non si capiva perché sta gente si lamentava e non gli veniva data la casa, quindi questo è importante, noi lo diamo per scontato.
Sì, perché ci siamo abbastanza abituati,
fa parte del nostro paese questo.
E comunque, ritornando a Ken Loach ricollegandoci quindi al cinema come specchio del paese, che succede? Diciamo che è un po' un plagio del vento che accarezza l'erba.
Un plagio
film.
No, ma sicuramente ci sono moltissimi elementi comuni, perché anche nel vento che accarezza l'erba abbiamo come protagonisti due fratelli politicamente divisi che si trovano a lottare.
All'inizio sono politicamente uniti.
All'inizio sono uniti, però
è diverso, un rovesciamento.
È al contrario, che lottano appunto per il loro paese, appunto c'è questo rapporto anche conflittuale, anche appunto il tema della ragazza, perché anche nel film di Lucchetti abbiamo appunto questa fidanzata di Marrigo
che è contesa
tra i due fratelli, e anche in Loach troviamo questo spunto. Anche il finale per certi versi può essere accomunato, perché anche lì c'è un finale abbastanza drammatico,
però
con la morte di uno dei fratelli.
Sì, il finale però distacca invece molto i due film, perché che succede? mentre nonostante gli sbagli, nonostante gli screzi, nonostante le botte, nonostante la divisione politica che poi diventa incontro, comunque i fratelli rimangono sempre fratelli. La cosa
in
più
Italia.
Importante
in Italia i fratelli
la
rimangono
cosa,
sempre
la
fratelli.
Cosa più importante è la famiglia. La famiglia c'è sempre nel cinema italiano, la famiglia conta molto ed è spesso molto centrale in tutti i film, fateci caso, perché siamo un popolo fortemente incentrato sul valore della famiglia, ci crediamo. E invece in Irlanda che cosa succede? Succede che il fratello uccide suo fratello,
sì,
per la politica,
lo fa condannare a morte
per la nazione. È una cosa molto diversa. Lo spirito patriottico e lo spirito politico, la credenza,
sì,
politica supera,
è molto più forte.
Che poi piange, si dispera, c'è questa corsa,
sì, è una scelta drammatica
scena,
per lui.
Io mi sono disperata, ero dilaniata dal dolore, soffrivo tantissimo, è una scena meravigliosa. E non c'è tutta questa drammaticità invece nella morte
di
Marie, assolutamente.
È una scena veloce che non ti dà neanche il tempo di realizzare in effetti cosa sta succedendo, non c'è il tempo di coinvolgersi emotivamente.
No, assolutamente, molto più è più superficiale questo,
sì,
film. Gallucci,
sì. I temi possono essere simili, ma il modo in cui sono trattati, no.
Infatti è una cosa infatti che gli si ritorce contro a Lucchetti, perché lui ha detto durante la conferenza si può narrare di tutto, anche la cosa più stupida, l'importante è il tono che conferisce.
E allora mi sa che ha sbagliato tono,
sì, senz'altro. Diciamo che il tono locciano, non so come si dice, è decisamente più importante. Ma dopo tutto questo intellettualoide, tutto questo discorso abbastanza intellettualoide, ho fatto una gaffa. E passiamo a qualcosa di più divertente. Adesso vi facciamo ascoltare un brano divertente che tutti conoscono. Noi siamo gli intoccabili e voi ci avete rotto. Vai! Eccoci, Officina San Giovanni, Ponte San Giovanni, Radiofonica, Radiovisioni 5, Michele e Donatella. Siamo tornate e avete ascoltato un brano tratto da C'hai rotto papà. Perché? Perché vi chiederete voi che cosa c'entra? C'entra invece perché
oltre
in questo
a essere
film,
una canzone stupenda,
sì, che io apprezzo moltissimo, in questo film fa l'esordio una grande promessa del cinema italiano, nonché il protagonista vincitore del David di Donatello come miglior attore protagonista di Mio fratello e figlio unico,
Elio Germano
ha una vita abbastanza interessante. Nasce a Monteverde, Roma, ma è originario del Molise, di Campobasso. È figlio di un architetto e di un'impiegata di banca.
Sì, sin da bambino abbiamo detto emerge una certa propensione alla recitazione che, diciamo, prende sfogo con i villaggi turistici.
Come Fiorello,
come
più o meno. La nascita è la stessa.
con vari spettacolini estivi, quindi.
E sì, in seguito poi, vabbè, tipo all'Alberto Sordi, ne abbiamo già parlato in un'altra puntata, fra queste scenette davanti al suo pubblico di coetanei. Poi esordirà appunto in C'hai rotto papà, in sella alla sua mountain bike. Tutti veramente ci ricordiamo la
questa
scena in cui i bambini vanno sulle
biciclette della memoria collettiva
e cantano questa canzone. E alla fine questo film è un film per bambini, ma io mi ricordo una cosa che notai appunto quando ero bambina, che lo vidi: c'è una repulsione nei confronti della televisione da parte di questi bambini.
Sì, ci sono questi bambini che girano in bici, che giocano,
ma ne parlano della televisione come qualcosa di brutto, cioè loro si divertono per strada ed è
bambini d'altri tempi
ed è assolutamente bellissimo. Adesso i bambini invece, se non hanno la PlayStation, impazziscono.
A parte pure un film un po' drammatico, ci sta poi l'incidente,
sì,
lui è in ospedale,
sì,
gli amici vanno a trovarlo, proprio una cosa coinvolgente.
È un bel film per bambini, dai. E vabbè, dopo questa prima esperienza e questo film importante
che lo ha reso famoso a tutti noi,
entra in alcune campagne no profit come il Colosseo, il Furugamillo e il Teatro dei Cocci. Durante il liceo frequenta un corso presso il Teatro d'Azione diretto da Isabella del Bianco e Cristiano Cenzi, che Riccardo ha sottolineato, perché Riccardo, pur non essendo qui come presenza, sono qui i suoi appunti, quindi un po' di quello che diciamo è un po' di Riccardo, che a proposito ci dice che Elio Germano sarà il pischello poco raccomandabile che si fa chiamare Erpasticca in Un medico in famiglia 2. E tra parentesi, con un sorrisino, Riccardo aggiunge: Chi non si ricorda del pasticca? Io assolutamente non me lo ricordo, forse perché non ho mai visto
un
medico
in famiglia. Certo, se non l'hai mai visto è difficile che lo ricordi.
Ma invece Riccardo sostiene che sia un'interpretazione importante, sostenuta da Elio Germano, che è giovanissimo all'epoca.
E la partecipazione alla serie TV Via Zanardi 33, anche
qui
questa.
Invece ce lo ricordiamo assolutamente, anche se io ero abbastanza giovinetta quando andava questa serie. Tra il 2001 e il 2004 indossa i panni del figlio di Abba D'Antuono in Concorrenza Sleale di Ettore Scola, quindi una collaborazione importante. Scola è un grande regista, italiano, un ottimo.
Ah,
e emerge nelle terre siciliano, sì, in Respiro.
È un bellissimo film, Respiro.
E guadagnandosi una nomination al David di Donatello, abbiamo detto prima, ne ha vinti molti nella sua carriera. Comunque è geniale Elio Germano, cioè le sue interpretazioni sono,
sì,
pure
in
Io e Napoleone è molto bravo, in cui collabora con Virginio in Io e Napoleone. E poi vabbè, insomma, ci sono la collaborazione con Muccino, Muccino fratello, in oddio, Che ne sarà di noi, dove interpreta il bocciato. C'è sempre questa figura del reietto, lui. Tutti quanti partono.
Dello sfigato.
Sì, partono tipo per la Grecia dopo questi esami di maturità, tutti felici, tutti contenti, senza. Non lo volevano sapere il risultato loro. Durante la metà della vacanza, tutti quanti avevano trovato la ragazza, si erano fatti esperienze, e lui no.
Lui no, lo sfigato del gruppo.
Assolutamente. Prende le botte, lo gonfiano di botte, viene inseguito da un cane che se lo vuole mangiare. Gli telefona la mamma e gli dice che l'hanno bocciato. Veramente una tristezza. Comunque l'interpretazione anche qui carina, il film discutibile. E poi vabbè, fino a giungere farà altre interpretazioni, ma non molto importanti, fino a giungere a Il mattino l'oro in bocca, il film tratto dal romanzo Il giocatore di Marco Baldini, romanzo autobiografico.
Sì, appunto, dove lui interpreta appunto la parte di Baldini, quindi del giocatore accanito che si rovina di debiti.
Che viene salvato da Radio DJ. Una bella storia anche questo, cioè il rapporto familiare c'è, cioè, con la radio. Anche qui emerge molto in questo film, cioè il padre che vende il suo sogno. Il mio padre,
sì,
aveva due sogni nella vita: che io lavorassi, non mi ricordo, tipo in banca, non realizzato assolutamente, e avere una piccola cantina.
Aveva
dove
una cantina dove si rinchiudeva.
La vende
per aiutarlo, sì, questo
è in grave degenza economica,
il legame familiare è di nuovo lì.
Sì, è di nuovo molto preponderante.
Molto.
E l'abbiamo detto, abbiamo già nominato Io e Napoleone, poi vabbè ci saranno altre partecipazioni, ma minime, fino ad arrivare appunto a Mio fratello è figlio unico. E qui basta, cioè concludiamo questo breve parentesi sulla vita di Elio Germano. E andiamo avanti, e vi facciamo ascoltare un'altra canzone, anche questa molto molto carina e molto divertente. Non vi dico niente, sentitevela.
Scherzavano per le dimensioni del mio pene ed io non stavo bene, soffrivo le pene per colpa del pene, ma più il problema non si pone. Sì, perché il pene mi dà il pane, sono diventato un grande attore e benché schiavo dell'amore mi sono comprato una moto e ora sono schiavo della moto, non faccio più moto, in effetti vado solo in moto, ma ora sono diventato un mito, ho rilanciato più il muto perché sono muto. Ho la critica e concorde, né rida né più sudicio, perché non hanno capito, non parlo perché sono rapito, e poi in faccia non sono mai quadrato, però dal pubblico sono venerato, e ora sono diventato un pito, ho rilanciato il muto, perché sono muto. E se fossi stato cieco, avrei lanciato il piccego. E se fossi stato avrei lanciato il pir. Dico che faccio film penosi, perché lavoro col pene. E insomma il pene mi dà fare, il pene mi dà sì la moto.
John Holmes, una vita per il cinema. E vi parliamo di un'altra vita per il cinema, non come quella di John Holmes.
Non altrettanto divertente.
Che è quella di Riccini Ricci.
E chi è Riccini Ricci?
Riccini Ricci è l'organizzatore, nonché creatore, autore, tutto l'anima,
il papà proprio,
sì, di Batik Film Festival. Il Batik è appunto un film festival,
come dice il nome stesso,
che praticamente noi abbiamo intervistato Riccini Ricci. Troverete questa intervista nella sezione multimedia di radiofonica.com a breve, giusto il tempo di montare il video, e ci sarà disponibile. E gli abbiamo chiesto, insomma, perché per esempio il nome Batik perché? Perché questo festival 11 anni fa nasceva come un festival di cinema africano. Infatti il batik è un tessuto, un modo di lavorare il tessuto che io pensavo fosse solo indiano, e invece Riccini Ricci mi ha bacchettato e mi ha detto no,
no,
si
africano.
Estende in tutta l'Africa, dall'India per tutta l'Africa. Mi scusi, non ero così ferrata
sui tessuti.
E invece poi hanno deciso, insomma, di allargare questo film festival, che secondo me merita di uno spazio in questa trasmissione, perché è come se fosse una specie di commistione fra le arti. C'è i videogiochi, la parte de telematica, questo confronto, ma un po' a tutte, diciamo, le arti le abbraccio. Lo potrete sentire meglio sull'intervista, che ce lo spiega lui stesso. Io adesso non mi ricordo proprio benissimo quello che mi ha detto. E comunque, niente. Il Batik fino adesso, in questi 11 anni, ha presentato 930 film e 312 autori. E tanti.
Tanti.
Tanti, tanti. E a proposito di Batik, io vorrei raccontare un aneddoto che ci vede protagoniste. E prima della Maratona della Pace, la notte prima della Maratona della Pace,
marcia
della Pace verso Assisi, il fantastico Batik che cosa ha organizzato?
Ci ha regalato una fantastica notte.
Ci ha regalato 12 ore dalle 9 di sera alle 9,
7
alle 7 di mattina, una bella maratona di Dario Argento che si concludeva con Strade Perdute di David Lynch. Attenzione, alle 6 di mattina David Lynch è pesante, paura. E quindi niente, la marcia della pace ce la siamo persa, non ce l'abbiamo fatta, eravamo troppo debilitate da David Lynch. E comunque sì, questo film festival seguitelo, perché ne ha parecchie da regalare. 2 anni fa, io mi ricordo, ci fu ospite Ninetto
Davoli
insieme a Mario Monicelli, e infatti il titolo di 2 anni fa era Che cosa sono le nuvole, che è il corto
di Pasolini,
dove c'è appunto Ninetto Davoli che fa Iago. E niente.
Mentre quello di quest'anno il tema era
1999-2001, Odissea nello spazio. Infatti c'è stata la proiezione
di 2001.
Era un po' un viaggio nel cinema di questi anni, ma anche degli anni 60 e 70. Infatti c'erano omaggi a Grifi, che era da poco scomparso, a Ferreri, Scavolini, Carmelo Bene, Dario Argento, appena detto, Ermanno Olmi e tantissimi altri. Non facciamo un'enumerazione, ma andiamo avanti. E visto che la prima canzone era Mio fratello è figlio unico di Rino Gaetano, noi abbiamo una forte passione per Rino Gaetano, e sempre tratto dall'album Mio fratello è figlio unico, vi facciamo ascoltare La zappa, il tridente,
il rastrello, la forca, l'aratro, il faccetto, il crivello, la vanga.
Bravissima, un applauso, perché ci è riuscita, io non lo so, vai.
Vecchi solai e ciminiere, lavatoi al decimo piano, fumo che sale in paradiso e gli angeli cadono giù. La zappa, il tridente, il rastrello, la forca, l'aratro, il fancetto, il trivello, la vanga e la terra che spesso ti infanga. Una mansarda in via Condotti, mochette, plafon, cassettoni, giovani artisti e vecchie tardone si realizzano nel nobile bridge. La zappa, il tridente, il rastrello, la forca, l'aratro, il fancetto, il trivello, la vanga e la terra che spesso ti infanga. Giovane bello, divo e poeta, con un principio di intossicazione aziendale, fatturato lordo, la classifica che sale, il resto lo trova nei la zappa, il tridente, il rastrello, la forca, l'aratro, il falcetto, il trivello, la vanga e la terra che spesso ti infanga. Castoro, visone, il conte dell'acqua, salmone, cabriale, champagne, la grande soubrette, Brigitte Lacagne, coperta di cincillà. La zappa, il tridente, il rastrello, la forca, l'aratro, il falcetto, il trivello, la vanga e la terra che spesso ti infanga. La zappa, il tridente, il rastrello, la forca, l'aratro, il falcetto, il trivello, la vanga e la terra che spesso ti infanga.
Inoltre lascio il tiro botanico che combatte il disseccamento se l'assaggio sulla misura decongestionale. Altro che basta per ottenere un onoro anche in sirena totalmente rossa. All'inizio dell'anno dominerà l'influsso radicante di Marte, situazioni più tese a causa della
posizione aria a fiori diversi, ma intonati nei colori.
Sanza di combattere il seccamento, si massaggia sul viso dal congestionare.
Nuova che si è naturalmente rosso.
All'inizio dell'anno dominerà l'influsso una pasta sablé omogenea, lasciala riposare in luogo fresco finché si rassodi. E inoltre lascia fredda.
La zappa, il tridente, il rastrello, la forca, l'arato, il falcetto, il trivello, la vanga e la terra che spesso ti infanga. La zappa, il tridente, il rastrello, la forca, l'arato, il falcetto, il trivello, la vanga e la terra che spesso ti infanga. La zappa, il tridente, il rastrello, la forca, l'arato, il falcetto, il trivello, la vanga e la terra che spesso ti infanga. La zappa, il tridente, il rastrello, la forca, l'arato, il falcetto, il trivello, la vanga e la terra che spesso ti infanga. La zappa, il tridente, il rastrello, la forca, l'arato, il falcetto, il trivello, la vanga e la terra che spesso ti infanga. La zappa, il tridente, il rastrello, la forca, l'arato, il falcetto, il trivello, la vanga e la terra che spesso ti infanga. La zappa, il tridente, il rastrello, la forca, l'arato, il falcetto, il trivello, la vanga e la terra che spesso ti infanga. La zappa, il tridente, il rastrello, la forca, l'arato, il falcetto, il trivello, la vanga e la terra che spesso ti infanga. La zappa, il tridente, il rastrello, la forca, l'arato, il falcetto, il trivello, la vanga e la terra che spesso ti infanga.
Avete ascoltato questa meravigliosa canzone, semplicissima da imparare, molto scorrevole. E adesso ritorniamo un po' a Lucchetti e vi parliamo di quei film che meritano menzione.
Sì, degli altri film da menzionare. Abbiamo già nominato La scuola, quindi adesso ne parliamo un po' brevemente. La scuola è un film del 1995 con Fabrizio Bentivoglio e Silvio Orlando.
Altro feticcio.
Altro feticcio un po' di tutti. Silvio Orlando è molto gettonato.
Sì.
C'ora anche lui sta faccia un po' da sfigato che piace.
In effetti non è che proprio è sempre felice nelle sue interpretazioni.
No, non è mai felice.
Infatti.
La scuola racconta appunto l'ultimo giorno di scuola e quindi gli scrutini di una classe di un istituto tecnico alla periferia di Roma. Il film, diciamo, alterna anche questi molti flashback sulla gita dei ragazzi, quindi sulla vita dei ragazzi, i momenti scolastici, i rapporti con i professori. Appunto è importante dire
una specie di analisi antropologica, insomma.
Sì, perché poi è interessante il fatto che sia raccontato dal punto di vista dei professori e non dei ragazzi.
Questa cosa di Lucchetti dei punti di vista è da notare. Prende sempre il punto di vista che non
ti aspetteresti
mai, come gli anni di Piombo, il punto di vista del fascista, perché c'erano.
E la scuola raccontata non dai ragazzi,
ma dai professori.
Che pure hanno un ruolo importantissimo all'interno di questo film. E infatti è una commedia molto, molto carina, perché comunque appunto abbiamo questo punto di vista del professore che alterna vari momenti. alterna vari momenti in cui vuole sia da una parte aiutare, diciamo, aiutare i ragazzi, proprio c'è, ci sta proprio la scena del professore che durante gli scrutini ci sono i ragazzi fuori che aspettano i risultati e lui entra, esce, li tiene aggiornati, dice tu ce l'hai fatta, tu non ce l'hai fatta, quindi anche
che questa... è un po' vero, anche a me succedeva così,
sì,
i professori spesso in questi casi stanno dalla parte della,
sì,
della
il lato umano, sì, il lato umano del professore
fuori dal mezzo busto della cattedra.
È anche un film abbastanza divertente comunque, perché ci sono tanti, tanti spunti comici che poi ritroviamo nel, nel seguito che è stato realizzato, Auguri professore, appunto sempre, sempre con Silvio Orlando, feticcio anche lui, abbiamo detto.
Ma andiamo avanti e parliamo di un altro film di Lucchetti, che è Dillo con parole mie. Non so se qualcuno di voi ci si è imbattuto per caso, come è successo a me e a Riccardo, in questo film che è, ve la dico alla Fantozzi, una grandissima cagata, veramente di dimensioni stratosferiche. È un po' l'adolescente Mocciano, Mucciano, come di Federico Moccia.
Ah sì, Mocciano, il moccioso.
Sì, è veramente bruttino. E Riccardo, vi leggo quello che ha scritto. Per puro caso, senza nemmeno sapere di chi era o cos'altro, un pomeriggio d'estate, di quelli che in TV non c'è niente, fa caldo per fare qualsiasi cosa, stravaccato sul divano mi imbatto in questo filmetto e tra uno zapping e l'altro, in cerca di qualcosa di meglio, finisco per vederlo. Era Dillo con parole mie, che quando l'ho letto nella filmografia di Lucchetti nemmeno avevo ricollegato, poi leggendo la trama mi è venuta in mente quella situazione. E così ci si è imbattuto Riccardo vedendo questo film, purtroppo. A me invece è successo che praticamente per saltare 2 ore di scuola ci fecero fermare una delibera che se volevamo potevamo andare a cinema. E nel famosissimo, mitico cinema Lucciola di Ladispoli proiettavano E ora dillo con parole mie. No, e dillo con parole mie. Fu presentato come un capolavoro assoluto e indiscusso. C'era il regista in sala, Lucchetti, che quindi io incontravo qui a Perugia per la seconda volta. E invece alla proiezione, gente che se ne andava.
Facce perplesse.
Perplesse, sì, veramente una gran cagata. E praticamente vi narro un po'
la trama, perché il titolo non dice molto, ma la trama la conosciamo tutti, questo film è stato molto visto.
Fidatevi che se sentite la trama l'avete visto, perché è il classico film, come ci diceva Riccardo,
da pomeriggio estivo.
Di Canale 5. E Martina, detta Maggie, è una 14enne in cerca di avventure. Decide di boicottare la gita degli scout, quindi una volta arrivata alla stazione non prende il treno con i suoi amici scout, ma va dalla zia 30enne nevrotica appena lasciatasi con il fidanzato. La zia la porta in vacanza a Ios, e praticamente questa ragazza, l'unica cosa che è meritevole però secondo me è che non è stata scelta una modella, una strafiga,
no, anzi
questa,
è proprio
a parte
ragazzetta.
È brava questa ragazzetta comunque, lei a recitare, poi è bella pienotta, è proprio,
sì, c'ha,
è
proprio
corposa,
l'aria da 14 anni vera.
Sì, è sana, non è malaticcia,
è
bianca. E vabbè, insomma, questa vuole perdere la verginità a tutti i costi perché è convinta, lo ripeto in continuazione durante il film, che la verginità non vada persa con l'uomo che ami, perché l'uomo che ami deve avere l'esperienza, cioè lei prima
vuole essere preparata.
Esattamente. E in chi si va a imbattere? Si va a imbattere nell'ex fidanzato della zia, che era andato su quest'isola per dimenticarla, e tipo tra una canna e l'altra, una bevuta e l'altra, alla fine nasce questa tipo storiella con la nipote 14enne dell'ex fidanzato.
Oddio, è lei che si convince che sia nata sta storiella, perché lui non l'aveva neanche capito che fosse nata una storiella tra
infatti
loro.
Poi il film, vabbè, finirà che i due fidanzati si rimetteranno insieme dopo scenate della zia, vabbè. È un film quindi abbastanza discutibile.
No, però guarda che è un film anche con delle citazioni colte, perché la ragazzina, non capendo bene il nome, da Andrea capisce Enea, quindi
sì,
come quello del poema, dice.
Sì.
Quindi ci sono anche delle citazioni, dei riferimenti colti.
Si vedeva che era preparata.
Ma gli hai colti, ma ci stanno.
E adesso facciamo un balzo invece un po' più indietro. Arriviamo al 1991, l'abbiamo già detto, il capolavoro, quello che viene definito perlomeno il capolavoro di Lucchetti, il portaborse, interpretato da Moretti e da Silvio Orlando. È ormai finito il tempo della par condicio, le lezioni sono passate, quindi possiamo dirlo, anche se comunque lo l'avremmo potuto dire anche prima, perché ci riferiamo a fatti storici
ormai trascorsi.
E questo film di che parla? Questo film parla di Tangentopoli, parla di Mani Pulite, 2 anni prima che i processi a Mani Pulite si aprano.
Un film profetico.
Sì, profetico. C'è questo onorevole del quale in questo momento mi sfugge il nome, ve lo dico subito, Cesare Botero, che sarebbe il ministro del governo in carica. Come si svolge la storia? 2 parole. Luciano Sandulli è un professore. Per arrotondare scrive degli articoli per un giornalista svogliato, che non ha voglia di fare niente. Questo Botero lo nota, se lo accaparra e dice: vieni qui, bello mio, comincia a scrivermi i discorsi. Lui comincia a scrivergli i discorsi, capisce che c'è
qualcosa che non va,
qualcosa di losco in quest'uomo. Però che cosa c'è? C'è il dio denaro. Lui comincia ad avere macchine, comincia ad avere soldi, la casa gli viene ristrutturata perché gli viene riconosciuta come bene del comune, quindi viene ristrutturata tutta a spese del comune. Sotterfugi vari ed eventuali, come quelli che si sono verificati nell'Italia di quegli anni.
Si sono verificati, perché ora non succedono più queste cose. Il mondo è cambiato.
Purtroppo è vero. Anzi, però almeno allora i processi finivano con dei condannati. Adesso.
Ma lasciamo stare, va?
Ma adesso, infatti, non ci andiamo ad immischiare in.
A impelagare in discorsi pericolosi.
In questi discorsi. E infatti, questo ministro Botero viene definito tipo una specie di summa, di mix, bellissimo, tra Martelli, Craxi e. Tra Martelli e Craxi.
La fusione.
E quindi vi lasciamo immaginare. Il portaborsa, il mestiere del portaborsa è ancora tutt'oggi abbastanza.
Accreditato,
sì. E noi scendiamo ancora nel particolare, perché questo invece rispetto agli altri è un film assolutamente da vedere, ve lo conserviamo. C'è è pervaso da un forte spirito critico. Lucchetti si cimenta in un'analisi molto cinica, ma anche approfondita, sulle difficoltà, sulle mancanze e sulle piccolezze della politica italiana ai tempi di Tangentopoli, appunto. E quindi.
Vedetelo,
perché anche a livello di spunti storici è un'occhiata, bisogna dargliela. E giunti a questo punto vi lasciamo con l'ultimo pezzo e vi salutiamo. È stato un piacere, come al solito, condividere questi 50/60 minuti con voi, non lo so con esattezza. L'uomo dall'altra parte del vetro in questo momento è assente, quindi
non si sa.
Quindi non vi posso dire niente. Donatella, ti è piaciuto?
Sì, mi è piaciuto. Speriamo di aver detto qualcosa di utile su questo Lucchetti, di farvelo conoscere, insomma, in qualche modo. E basta, finiamo qui. Finiamo
sì.
Così
concludiamo e con la nostra sempre meravigliosa sigla. Ciao a tutti dall'officina.
Ciao.
Ponte San Giovanni, Michela e Donatella.
Ciao,
ciao Rick.
Lavoratori!
Radiofonica.com presenta Radiovisioni.